Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, la settimana scorsa abbiamo cominciato, dopo la pausa dedicata al teatro medievale, a parlare non tanto di generi teatrali quanto di specifiche opere. E abbiamo anche detto, parlando della Mandragola di Machiavelli, che questa è in qualche modo l'inizio di una nuova epoca del teatro. Nuovi generi che vengono aggiunti al repertorio tipico teatrale. Abbiamo sempre commedie, tragedie, ma all'interno di queste grandi categorie cominciano a evidenziarsi degli altri sottogeneri, il teatro politico, il teatro di critica sociale, il teatro, peraltro ritroveremo, puramente di intrattenimento e così via. Il discorso può essere continuato con l'opera che vi presento oggi, Fuente Ovejuna di Lope de Vega, un importantissimo teatrante spagnolo che ci dà anche la possibilità di accennare a un'epoca che non a caso è chiamata il secolo d'oro del teatro, il siglo d'oro, perché nel 500 e nel 600 la Spagna è stato per alcuni aspetti il centro culturale del mondo. Dopo la riunificazione della Spagna sotto un'unica corona e grazie anche alle grandi ricchezze che ovviamente affluivano dalle nuove colonie americane, la Spagna ha goduto di un benessere, di una prosperità e anche di una primavera intellettuale che lascia veramente attoniti. Penso che il nome di Cervantes, il Don Chisciotte, siano sufficienti per fugare qualunque dubbio, ma ci sono tante altre figure, anche semplicemente nel campo del teatro. Io vi presento Lope de Vega, ma per esempio Calderón de la Barca, ma tantissimi altri teatranti di grandissima importanza, e devo dire anche purtroppo non tanto rappresentati forse sui palcoscenici italiani, dove forse altri autori, penso anche a Shakespeare, che è quasi un contemporaneo di Lope de Vega, hanno certamente più fortuna. Per parlare di Fuente Ovejuna, credo che il modo migliore sia di raccontarvi la trama, perché man mano che vi racconto la trama, penso che possiamo anche utilmente collocare man mano le osservazioni che ho da fare. Fuente Ovejuna è un nome geografico, cioè è un paese, una località che nel momento in cui Lope de Vega scrive è un piccolissimo paese, ma che circa 150 anni prima è stata teatro di un episodio che gli spagnoli dell'epoca di Lope de Vega in qualche modo conoscono abbastanza bene, cioè il feudatario locale è stato massacrato dai contadini esasperati dalle sue angherie. Queste angherie, come scopriamo ben presto nell'opera teatrale, sono di un tipo particolare, e cioè il feudatario sostanzialmente insidia le donne del paese, un po' perché si appella a strane interpretazioni dello ius primae noctis, un po' perché è semplicemente un mascalzone che sfrutta la forza militare di cui è in possesso per opprimere i contadini. Come che sia, le donne del paese non sono sicure. Vi faccio notare che l'epoca più o meno in cui Lope de Vega scrive è la stessa in cui Manzoni ambienta i suoi Promessi sposi. È chiaro che Lope de Vega parla di epoche precedenti, no? Più vicine per esempio al Machiavelli di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, però io credo che in qualche modo sia utile leggere Fuente Ovejuna un po' pensando per certi aspetti a Don Rodrigo. Ecco, questa è una prima, anche per diciamo visualizzare cosa può succedere sul palco. Ecco, abbiamo una situazione un po' sul genere di Don Rodrigo da una parte, Renzo, Lucia e altri giovani del paese dall'altra. La empietà di questo feudatario, che si chiama Fernán Gómez de Guzmán, è resa più odiosa dal fatto che si tratta in realtà di un religioso, cioè è un membro di un ordine militare cavalleresco, e perciò formalmente sarebbe legato anche a criteri di difesa della buona gente dai mori, di difesa dai soprusi e di servizio alla comunità e a Dio in qualche modo. Niente, insomma, di più lontano da quello che è il suo comportamento normale. Questo è anche un elemento di critica sociale anche per l'epoca di Lope de Vega, ma ve lo dico dopo la pausa musicale. Siccome qui avremo a un certo punto una rivolta, ho scelto un brano rivoluzionario, è l'Aparecido degli Inti-Illimani.
abres en las por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. De la rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Questa era El Aparecido del gruppo cileno degli Inti Illimani, una canzone peraltro dedicata a Che Guevara, e vi dicevo perché in questo racconto c'è una rivolta. Però prima di arrivare alla rivolta è il caso di fare un passo indietro. Vi dicevo, Fernán Gómez de Guzmán è un componente di un ordine religioso, un commendatore, perciò è, diciamo, incaricato di gestire i conventi, le case militari religiose di questo ordine in una certa regione, e il paese di Fuente Ovejuna sfortunatamente sta sotto la sua giurisdizione. Lungi dal usare il suo servizio militare per la reconquista, per la difesa della cristianità dai mori o per la riconquista dei territori, Fernán Gómez lo usa per opprimere i contadini e per immischiarsi in questioni politiche. Fa da sfondo alla vicenda spicciola di Fuente Ovejuna un contrasto dinastico di cui noi in Italia non sappiamo niente, ma che insomma riguarda Isabella di Castiglia e Ferdinando il Cattolico contro dei pretendenti al trono. I cavalieri di Calatrava, all'ordine a cui appartiene Fernán Gómez, si sono schierati col pretendente al trono, perciò sono, oltre che oppressori dei contadini, anche, diciamo, ribelli al re. Questo è il quadro. Ma questo quadro non riguarda i nostri giovani che si preparano al matrimonio, i quali vivono progressivamente con timore le sempre più pressanti attenzioni che il commendatore riversa verso le ragazze del paese. Qui Lope, l'altra cosa che mi ha colpito durante la lettura, è molto bravo a creare una dimensione angosciosa, cioè a preparare la sua rivolta con il continuo tradimento di ciò che noi come spettatori ci aspettiamo rispetto agli svolgimenti normali. Cosa intendo dire? C'è una scena, per esempio, in cui il cattivo, cioè Fernan Gomez, è umiliato dal fidanzato di una delle protagoniste, il quale lo supera in generosità, non lo uccide, lo vince, però questo ci fa immediatamente pensare che lui sia l'eroe, senza macchie e senza paura, che potrà risolvere la situazione di oppressione. Una cosa un po' magari alla Robin Hood, siamo portati a immaginarci. Niente di tutto questo, perché rapidamente il commendatore acquisisce più potere, si fa aiutare dai suoi uomini, tenta direttamente di rapire una ragazza. E nuovamente c'è una situazione in cui c'è l'eroe che salva la bella, cioè un giovane contadino robusto trova questi due servi che stanno tentando di trascinare via la ragazza, afferra delle pietre, gliele tira addosso, no, siamo in un contesto rurale, tutto molto terragno, diciamo, e libera la ragazza. E noi ci aspettiamo in un certo senso che questi due, come sarebbe giusto nelle favole, no, convolino a giuste nozze, no? Lui ha liberato la ragazza. Niente di tutto questo, perché l'oppressione del commendatore continua, il ragazzo viene portato via per essere frustato o meno matto, torturato, la ragazza viene rapita dal commendatore che poi si capisce che sostanzialmente dopo aver abusato di lei la trasforma in una prostituta per la soldataglia. Capite che siamo in un campo da, insomma, discreti pugni nello stomaco e che dovevano fare molta impressione anche agli spettatori dell'epoca di Lope e che certamente fanno molta impressione anche a noi. E infatti, come sempre, quando diciamo il popolo non ha altre alternative, quando non c'è democrazia, quando non c'è la possibilità di far valere le proprie ragioni, scoppia la rivolta. Le in realtà angherie del commendatore sono maggiori, ve le racconto, però quello che volevo sottolineare è appunto questa dimensione di aspettative di liberazione anche da parte del pubblico che sono continuamente tradite. La liberazione, la giustizia non arriva mai e alla fine per forza di cose arriva la rivolta, per cui il commendatore e i suoi servi vengono massacrati e ancora una volta noi ci aspettiamo che questo sia il prologo al e vissero tutti felici e contenti, il cattivo è stato sconfitto, il popolo è libero, gioia e felicità. Non è vero per niente, perché Lope segue un andamento che è del tutto pragmatico e realistico e tende a impartire la sua lezione non in un mondo ideale, ma in un mondo reale. E allora cosa succede? Succede che arriva l'Inquisizione. Cioè che il potere costituito non può tollerare il massacro di un nobile da parte di una torma di contadini inferociti e perciò invia l'inquisitore che con la tortura, come è tipico dell'epoca, pretende di estorcere una confessione ai contadini perché questi dicano chi è stato materialmente a uccidere il nobile, chi è stato a trucidare i servi e così via. Finalmente è a questo punto che arriva la liberazione, ma è una liberazione che, converrete con me, arriva dopo tanto tempo e in questo sta la maestria di Lope che ci infligge una lezione in questo percorso. Perché i contadini, come un solo uomo, rifiutano di confessare, o meglio, dicono un solo nome per indicare il colpevole, Fuente Ovejuna, il nome del paese, cioè il paese è il colpevole è il paese intero. Di fronte a questa ostinazione il re non può che alla fine perdonarli, c'è qui uno scioglimento un po' da Deus ex machina finale come nel teatro greco di cui abbiamo parlato, però è interessante che non c'è nessun dio che scende dall'alto, no? Sono i contadini stessi in fondo a darsi la loro propria liberazione. Un ragionamento politico, tutto politico, di contrasto tra le comunità locali e il governo centrale, di fatto, che è un tema credo anche modernissimo. Pensiamo alle grandi opere, pensiamo alle gestioni dei rifiuti, pensiamo a tante situazioni nelle nostre comunità locali che talvolta si ribellano e di cui con grandissima precisione ci parla un commediografo di ormai 5 secoli fa. Il nostro tempo è a questo punto terminato, direi. Vi ricordo che oggi parliamo di libri, va in onda il giovedì alle 19.10 della sera, oppure in replica il venerdì alle 8.30 del mattino. Io vi aspetto fra 7 giorni, mi farà piacere di essere ancora in trasmissione con voi. Da Roberto Sedda, come al solito, l'augurio di fare buone letture in questa prossima settimana e noi ci sentiamo fra 7 giorni.